Strategia digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. A cura di Giulio Gaudiano.
Bentrovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale. Cosa significano termini come agritech o food tech? E poi, in un mercato in cui la consapevolezza ha sempre maggior peso nelle scelte di chi acquista, nelle scelte di consumo, c'è spazio per nuovi prodotti alimentari che fino a poco tempo fa sarebbero stati impensabili sulle tavole degli italiani? E in che modo la tecnologia sta creando delle risposte, delle strade nuove per avere un influsso benefico sull'impatto ecologico dell'agricoltura e dell'allevamento intensivo o sull'inquinamento che abbiamo tutto intorno a noi e che diventa sempre più preoccupante? E infine, come si fa a comunicare online, a fare marketing per un prodotto che molte persone ancora non conoscono o rispetto al quale si potrebbero avere delle diffidenze? Tutte queste domande troveranno delle risposte nella chiacchierata che ho fatto con Andrea Fiore di Live Green. Livegreen.bio è una startup nel settore agritech specializzata nella coltivazione della microalga spirulina. Che cos'è la microalga spirulina, ti domanderai tu? Bene, è un super alimento, il cosiddetto superfood, capace di alimentare, addirittura alcuni dicono in maniera esclusiva, l'uomo. Cioè ti potresti mangiare solo quella, e è anche capace, è molto ecologica perché assorbe più CO2 di un bosco intero. Quindi scopriremo che cos'è sta alga spirulina, come viene coltivata, ma soprattutto come si fa a costruire una startup interamente intorno a un prodotto come questo, quindi anche molto sfidante nella sua comunicazione, nel suo posizionamento sul mercato. Capiremo quali sono delle scelte strategiche di business che possono essere portate in campo per far crescere una realtà sulla quale moltissimi stanno scommettendo. Infatti, detto proprio anche tra di noi, Live Green è stata finanziata con un round di finanziamento da pochissimo, con un crowdfunding, e addirittura è arrivata al doppio della raccolta in overfunding, cioè voleva raccogliere X, ha raccolto X per 2, il doppio. Hanno dovuto chiudere la campagna perché troppe persone ci volevano investire in questo settore. Allora vale la pena di scoprirlo. Prima di entrare nel vivo, fatemi fare un velocissimo ringraziamento, poi lo farò in maniera più estensiva, ai finanziatori di Strategia Digitale, a coloro che non solo ascoltano questo podcast ma hanno scelto di investire, di far parte, di supportare l'informazione di qualità e la scoperta di come utilizzare il digital in maniera consapevole per vivere bene e lavorare meglio. Ma ora bando alle ciance, è arrivato il momento di conoscere insieme Andrea Fiore, Live Green e l'alga spirulina.
Allora, mi chiamo Andrea Fiore, vivo a Milano, ho una formazione non proprio nell'agricoltura biotech, però sono stata, diciamo, l'ultima dei soci a essere coinvolta in questo progetto, che è partito nel 2017 con l'intenzione proprio di riuscire a creare dei prodotti di origine diversa da quell'animale, che potessero essere sostenibili sia per l'uomo che l'ambiente e che potessero essere appunto apprezzabili anche per il gusto in un paese dove comunque l'alimentazione è anche una tradizione importante.
È sicuramente importante, infatti in questo campo tutte le innovazioni, visto che il cibo non è solo nutrimento, soprattutto nel nostro paese, ma è soprattutto cultura, tutte le innovazioni che si fanno e che vengono fatte a livello mondiale, nel contesto particolare dell'Italia, devono scontrarsi anche con la necessità di comunicare questa innovazione, di inserirlo all'interno di un tessuto culturale preesistente, di inserirsi nelle abitudini delle persone. Quindi è veramente una sfida eccezionale, e tu in particolare, lavorando sulla comunicazione, penso che sei assolutamente necessaria e vitale, esattamente quanto magari l'ingegnere che progetta un macchinario in grado di far vivere queste alghe. Allora, Parliamo prima di tutto di che cos'è questa benedetta alga spirulina, perché è così importante e perché la tua azienda ha deciso di puntare su questa realtà, la realtà dell'alga spirulina.
Diciamo che l'alga in realtà è una microalga, cominciamo con una precisazione, è una microalga che era nota già in tempi antichissimi per le sue proprietà nutrizionali ma anche curative, proprio per le sue proprietà eccezionali. Anche la FAO ha definito il cibo del futuro, in quanto pare che da sola la spirulina possa nutrire un uomo. Inoltre recenti studi hanno confermato che un ettaro di spirulina, di coltivazione di spirulina, assorbe più CO2 di un ettaro di bosco. Quindi anche da questo punto di vista abbiamo, diciamo, un potenziale enorme, e in più è coltivabile su terreni qualunque, cioè potenzialmente anche il deserto, perché viene coltivata dentro delle vasche di acqua dolce. E quindi, volendo, queste possono essere veramente create ovunque, senza limiti della fertilità della terra. Nel nostro caso abbiamo scelto la Sardegna proprio perché la spirulina ha bisogno di un ambiente protetto e possibilmente pulito, molto pulito, perché appunto assorbendo tutto quello che trova sia all'interno dell'acqua che nell'ambiente circostante, è molto importante che abbia un ambiente incontaminato. E nel nostro caso riusciamo, grazie alla posizione geografica in Sardegna, che è una delle 5 zone blu del mondo, riusciamo anche a utilizzare quasi tutto l'anno solo risorse naturali per poter coltivare la nostra spirulina, quindi il sole, l'aria. Quando non possiamo usufruire del sole per scaldare le vasche, utilizziamo i biogas dell'allevamento di fianco della cooperativa Arborea. E quindi, ecco, diciamo, siamo davvero a emissioni zero, e questo per noi è estremamente importante, perché purtroppo sempre di più bisognerà fare attenzione, insomma, su quello che lasciamo, che produciamo, in senso buono e in senso negativo, ecco, il costo che ha la nostra produzione,
ecco, questo,
e i nostri consumi.
Questo aspetto, l'aspetto dell'attenzione nella creazione, di fatto creazione, diciamo, diffusione di un nuovo prodotto alimentare, l'attenzione all'impatto che può avere questo prodotto sull'ambiente è qualcosa di nuovo. Probabilmente 10-20 anni fa nessuno si sarebbe chiesto: ma che impatto posso avere sull'ambiente? Il tema era se una cosa costa poco ad essere prodotta, se si può piazzare sul mercato, se magari è pure gustosa o aiuta dei benefici nutrizionali per chi la va a consumare, quindi come massimo dell'attenzione al cliente, perché in realtà non so se è capitato anche a te di riguardare delle vecchie pubblicità anni 80 e 90 e vedere che ci facevano a noi bambini, ci facevano pubblicità per convincerci che era buono qualsiasi cosa, cioè lo spuntì, per esempio, o la carne, quella conservata sotto gelatina, cioè ci hanno veramente convinto che a chiedere ai nostri genitori la qualunque. E invece oggi il tema dell'impatto ambientale è fortissimo. Perché allora, tu sei addentro a questi temi, quindi ce l'hai fresco, ma molti dicono: beh, ma qual è il problema? Io in fondo non mangio neanche le verdure, non faccio male all'ambiente, mangio solo la carne. Ecco, quali sono i problemi legati all'impatto ambientale derivante dall'agricoltura intensiva, dello sfruttamento intensivo, ma soprattutto dall'allevamento fatto di fatto come una pratica industriale?
Esattamente questo è il punto, cioè ormai se ne parla, e quindi è possibile sapere che il mercato della produzione della carne rossa, insieme al mercato tessile, è una delle industrie più inquinanti a livello di emissioni di CO2. Al di là poi delle condizioni degli animali, in cui comunque ovviamente riverso in queste situazioni di allevamento intensivi, questo non solo per la carne bovina, ma appunto il pollame e molto altro. Sempre più c'è attenzione, quindi anche per il consumatore diventa più facile. Addirittura stiamo andando verso un futuro per cui ogni alimento che vai ad acquistare avrà come un QR code, un codice che praticamente ti dà la tracciabilità di tutti i suoi passaggi, da dove arriva, come viene coltivato, quali sono appunto al di là delle proprietà nutrizionali, proprio anche il footprint, no? Carbon footprint, quello che lascia nell'ambiente per produrre questo alimento. Vedo che molti giovani sono già un po' skillati su questa cosa, nel senso che ho una figlia, appunto, diciamo prima quasi adolescente, lei è naturalmente attenta, cioè non so se è una conseguenza chiaramente mia, ma vedo che in generale le sue amiche, rispetto a come eravamo noi, che anche già solo appunto pochi anni fa, hanno un po' più di consapevolezza. Detto questo, chiaramente in un paese come l'Italia bisogna trovare un giusto compromesso, in generale nel mondo, ma è vero che il cibo può essere anche quasi una cura, una medicina, cioè una giusta alimentazione equilibrata può essere addirittura impedirci di dover prendere medicine o malattie o comunque. E quindi l'alimentazione, proprio anche in questa funzione proprio di benessere personale, è molto importante. Chiaramente da grande puoi più studiare e da piccolo farti un po' coinvolgere. Sicuramente la parte di educazione a questi temi è molto importante e infatti a livello di comunicazione una delle cose che vorremmo fare, oltre a renderlo comunque molto appetibile, non so come dire, accattivante, sexy, cioè vuol dire ah, che bello, quella cosa è buona, la voglio, mi ispira, ah che bello e scopro anche che mi fa bene. Ecco, vorremmo fosse quasi questo il processo, non l'inverso, non mi fa bene, mi torturo, alla fine non è male, mi posso abituare al sapore. No, voglio essere attirato da questo prodotto, voglio assaggiarlo e esserne conquistato e poi infine scoprire anche che è un'alimentazione che fa bene a me e al mondo.
Esatto, e infatti avete portato avanti secondo me molto bene, e quindi ti faccio i complimenti perché ci sei tu dietro la comunicazione rispetto a quest'alga, perché uno potrebbe dire sexy un'alga, ma di che si tratta? Le alghe non le mangio, questa roba non la faccio. Ecco, invece sul vostro sito web non avete parlato solo di come fate quest'alga, del fatto che è biologica, di tutti gli aspetti di impatto ambientale, di valori nutrizionali, ma avete inserito anche delle ricette per far capire alle persone, ma sta alga poi alla fine come te la mangi, te la devi prendere in pasticche, esatto, o la puoi mangiare in altri modi. Ecco, la domanda quindi è, ma quest'alga, ma come si consuma, come dovremmo poter inserire nella nostra dieta quotidiana, capiti che gli enormi benefici dell'alga spirulina, questa cosa da mangiare tra le altre cose che mangiamo?
Allora, è un'ottima domanda ed è proprio il tema su cui noi ci siamo, diciamo, posti la sfida. Riuscire, e in questo ringrazio anche le food blogger, gli amici, i chef che hanno aiutato a comunque scoprire i diversi utilizzi. Allora, noi abbiamo la nostra spirulina ha la qualità di avere comunque un sapore, un odore, comunque in generale delle proprietà organolettiche più delicate di quelle che normalmente si trovano sul mercato. Quindi già pura di per sé, per dire, mio figlio di 8 anni l'adora e se la mangia così.
Ok, se la vuole mangiare.
Se la mangia proprio nel formato spaghettini, che è un formato che tra l'altro non tutti fanno, molti la vendono in polvere oppure in compresse, noi invece siamo felici e fieri di avere questo formato perché proprio permette di valorizzare al massimo la materia e proprio di coglierne l'unicità sia nel colore eccetera. E allora io lo uso molto facilmente aggiungendola così nel formato appunto spaghettini, nei frullati, sullo yogurt, in generale in varie pietanze, anche solo per colorare un attimo una vellutata. Poi si può usare sciogliendola con un po' di acqua all'interno di qualsiasi preparazione, quindi che sia la torta, la pizza, la pasta fatta in casa, il budino, noi facciamo molto spesso l'hummus, diciamo in generale si può aggiungere a qualsiasi preparazione, dolce e salata. In questo modo si può utilizzare anche come skin care, cioè si può sciogliere un po' d'acqua e farsi una maschera per il viso super nutriente o per i capelli. Oppure un altro modo è, che è quello che noi ovviamente spingiamo, è quella da parte nostra di riuscire a creare dei prodotti alimentari già fatti con all'interno la spirulina. E infatti noi adesso, trovandoci in Sardegna per onorare la terra che ci ospita e che amiamo, abbiamo fatto la fregola.
La fregola sarda, la famosa fregola sarda.
La fregola sarda,
esatto. L'ho sempre sentito parlare, ma mai assaggiata.
Allora te la farò avere sicuramente. Poi facciamo altri due tipi formati di pasta, diciamo una con glutine tradizionale e una senza. Facciamo barrette, facciamo tantissimi prodotti, stiamo sviluppando anche dei burger vegetali che comunque hanno avuto un boom, non similcarne perché crediamo di più nella valorizzazione del fatto che è un prodotto vegetale e un po' meno nell'imitazione dei prodotti di carne, che appunto io personalmente non dico bisogna necessariamente escludere, ecco, se uno ha piacere ogni tanto di mangiare, l'importante è l'attenzione alla provenienza, magari meno, più di qualità, in modo da non alimentare questo mercato un po' estremo. Però diciamo che la spirulina utilizzata tutti i giorni può veramente essere quell'ingrediente che dà quella, anche esteticamente, un colore, un sapore e anche e soprattutto le proprietà nutrizionali senza disturbare diciamo le abitudini.
Ok.
E su questo stiamo addirittura anche ed è il motivo per cui abbiamo fatto il crowdfunding, abbiamo scoperto una tecnica per riuscire a estrarre tutti i principi nutrizionali della spirulina, scusa, sciogli lingua ogni tanto, rendendola in colore, in sapore e in odore. In questo modo si ottiene una farina proteica totalmente neutra che può essere aggiunta a qualsiasi tipo di preparato. In questo momento noi, grazie a questa raccolta che è andata molto bene, abbiamo deciso di fare, diciamo, la produzione industriale del macchinario per fare questa farina proteica dalla nostra spirulina, e questo anche in ambito B2B con altre aziende ci permetterà di sviluppare tantissimi progetti nuovi.
Certo, perché fondamentalmente dai la materia prima sulla quale altri produttori possono sviluppare prodotti. Io voglio fare la pasta proteica, io voglio fare la barretta, di fatto gli dai la ciccia, il mattoncino di base sul quale si può costruire, quindi molto molto interessante anche come sviluppo, no? A volte una piccola, apparentemente piccola innovazione tecnica, dice il macchinario per levare il sapore, che cos'è? Ti porta poi a un'innovazione dal punto di vista business importante per far fiorire un'azienda. A volte ci sono delle startup che hanno proprio compiuto dei pivot, cioè dei cambiamenti di direzione rispetto a quello che era il loro core business, proprio grazie a piccole idee, piccole innovazioni che hanno fatto tutta la differenza anche nella vita della startup. E, mi è piaciuto molto l'idea di inserire delle ricette che quindi consentissero di applicare un prodotto, no, alle cose, alla mia cucina, alle cose che mi piace mangiare, e mi è piaciuto anche l'idea di farlo in collaborazione con chef e food blogger, perché di fatto ormai il cibo non è solo una ricetta, ma anche la storia e la comunicazione che faccio intorno a quella ricetta, e la possibilità di raccontare una ricetta a una community, alle persone che mi seguono e che gradiscono il mio stile, non solo di cucina ma anche di tutto ciò che ruota intorno alla cucina come lifestyle. Quindi credo che sia stata una scelta molto vincente quella di connettersi con piccoli ecosistemi, con community, con di fatto micro influencer o influencer che da una parte ti aiutano a sviluppare una ricetta e a farla veramente, e dall'altra parte ti consentono di coinvolgere un pochino la propria community intorno all'utilizzo di un prodotto. C'è una cosa che in qualche modo cattura la mia attenzione, perché quello che vediamo oggi, anche con il fiorire di questo fake food, cioè di un cibo che imita un altro cibo, mia moglie che non mangia carne qualche tempo fa ha ordinato per sbaglio un hamburger con Beyond Meat, e quando gli è arrivata per un momento è rimasta perplessa, perché effettivamente sembrava completamente carne. Questo è un trend, quello del fake food, cioè creare un'esperienza di alimentazione per quello che è la percezione dei nostri sensi, che non corrisponde a ciò che dal punto di vista nutrizionale c'è all'interno. Quindi mangi un hamburger che ti sembra di carne, ma non è carne. E questa, secondo me, è un po' una strada, come dire, pericolosa, perché stacca la nostra percezione, il nostro essere umano, il nostro rapportarci come esseri umani a ciò che possiamo mangiare intorno a noi, da ciò che realmente mangiamo. È la stessa identica cosa che mi ha fatto saltare sulla sedia quando, in un progetto di rieducazione alimentare nella scuola delle mie figlie, una scuola montessoriana, hanno portato, dice, oggi scopriamo la mela. Ah, che bello, scopriamo la mela. E a ogni bambino hanno consegnato una mela, ma gliel'hanno consegnata dentro una bustina di plastica già tagliata in fette.
No.
E quindi ho detto, scusate ragazzi, come pretendete che questi bambini, quando andranno al supermercato con la mamma o col papà, vedranno la mela e diranno, papà me la compri perché l'ho assaggiata, è buona? Non sanno com'è fatta, l'hanno vista solamente in fettine. Quindi questo qua credo che sia un tema molto importante. La vostra scelta di vendere la spirulina con un formato particolare simpatico, questi spaghettini, che può essere anche appunto mangiato come chips, come succede in casa tua e come fanno molti, molti ho sentito amici dicono, io l'alga spirulina me la mangio proprio come se fossero delle patatine o delle noccioline, è senz'altro curiosa. Parliamo della campagna di crowdfunding. Avete avviato una campagna, sì, di crowdfunding su il bacino degli investitori che di solito investono in startup innovative. Una campagna di crowdfunding fatta da un'azienda come vostra, la vostra è particolare, perché le metriche per un'azienda che ha gli stabilimenti di produzione, i macchinari, tutto ciò che serve a produrre qualcosa nel mondo reale, funziona in maniera totalmente diversa rispetto a un'azienda digitale, un'azienda che deve fare una app o deve erogare dei prodotti o servizi. Quali sono state le vostre difficoltà o le opportunità che avete trovato nell'utilizzare lo strumento del crowdfunding rispetto anche all'ecosistema di solito degli investitori e delle startup che utilizzano questi strumenti?
Diciamo che poi noi siamo un po' ibridi in questo, perché sicuramente siamo un'azienda agricola, ma siamo un'azienda agricola biotech e siamo una startup che quindi gode anche di incentivi statali che sicuramente per un investitore possono essere un traino oltre al tema, che insomma è forse brutto da dire, ma comunque anche quello fa, proprio perché è un progetto ambizioso per il mondo, in un certo senso. Noi ci siamo trovati molto bene, anzi quasi corteggiati dalla piattaforma per partecipare, proprio perché in realtà tutti i progetti in qualche modo legati al green negli ultimi anni hanno performato molto bene. Il nostro, appunto, diciamo, puntava molto sulla questione di sviluppo tecnologico, di processo, di unicità, cioè non solo nella coltivazione di spirulina, che per quanto siamo già al momento i più grandi produttori in Italia, ci sono altre realtà biologiche ottime, la spirulina è coltivata in tutto il mondo, quindi diciamo noi quello che abbiamo deciso di fare, per cui secondo me la raccolta è andata anche così bene, è di differenziarci da questo mercato sicuramente interessante, ma proprio portarlo a un livello superiore e quindi riuscire proprio a ottimizzare al massimo tutta la produzione e anche quindi l'utilizzo di tutte le materie, diciamo, in questo processo di farina proteica, di estrazione della materia senza proprietà organolettiche, abbiamo sviluppato proprio un processo, un macchinario ad hoc che brevetteremo e che appunto sarà proprietaria, cioè di nostra proprietà. Abbiamo già un brevetto, perché noi facciamo tantissima ricerca con le università, su un tessuto fatto di alghe che a seconda della carica magnetica che gli si dà diventa idrofila o idrorepellente, chiaramente super sostenibile. Studiamo anche appunto per in ambito nutraceutica, farmaceutica, mangimistica, i vitellini svezzati con la spirulina producono il triplo del latte, oppure stiamo cercando di creare, perché tu parlavi prima di una cosa fondamentale, il packaging, che purtroppo appunto finalmente anche in Italia è arrivata la legge per cui la plastica monouso non si dovrebbe più utilizzare, chiaramente con tutta una serie di eccezioni, per cui i passi sono lenti, però la direzione è quella. E noi stiamo studiando un materiale creato appunto con le microalghe, bioplastico, che potrebbe andare non solo a sostituire la plastica nei packaging, ma addirittura diventare un valore in più, in quanto tu puoi, una volta consumato il prodotto all'interno, sciogliere magari questa plastica all'interno dell'acqua e utilizzarla per nutrire gli animali domestici, le piante. E quindi diciamo non devi neanche buttare la confezione, ma diventa anch'essa parte del prodotto che tu hai acquistato, di cui puoi beneficiare.
Ecco,
l'ambizione è alta.
Nella campagna, stavo vedendo, ora vediamo gli aspetti anche più tecnici della campagna, però parlavamo del packaging, molto importante creare un prodotto in vari formati. Questo è rilevante, perdonami Andrea se faccio una digressione su questo, ma credo sia fondamentale parlarne, anche perché tra chi segue il podcast ci sono tanti imprenditori o futuri imprenditori che hanno delle idee e devono capire come fare, come avete fatto voi, come fare a trasformarli in realtà, e a volte è molto complesso, perché una cosa è creare un servizio online o vendere un prodotto digitale, una cosa è invece vendere un prodotto fisico. Ci sono un'infinità di problemi in più. Se poi è un prodotto organico e quindi in qualche modo deperibile, i problemi aumentano esponenzialmente. Ecco, diciamo questo, si diceva, le persone non comprano i trapani ma comprano i buchi nei muri, e poi c'era chi diceva anche no, ma che non comprano i buchi nei muri, comprano la possibilità di tornare a casa e vedere la foto dei propri cari appesa al muro, e per appendere una foto avrò avuto bisogno di fare un buco, e per fare il buco avrò avuto bisogno di un trapano. Quindi quando vanno a comprare il trapano, di fatto stanno risolvendo un altro problema. Questo è importante, cioè focalizzare l'attenzione non tanto su come creo il prodotto e neanche tanto su cosa quel prodotto oggettivamente è, perché voi avreste potuto concentrarvi sulla produzione più efficace di alga spirulina possibile, oppure creiamo la migliore alga spirulina di sempre, quindi sarà più costoso, dovremo metterci più risorse, però avrà le caratteristiche che sulla carta la rendono la migliore alga spirulina del mondo, mettendovi anche, come dire, in maniera sensata, no? non sciocca, dentro a una corsa con la concorrenza. Ci sono altre persone, altre realtà che producono alga spirulina? Io voglio farla migliore di loro. Ma non basta, non è questo l'elemento che mi permetterà di essere competitivo sul mercato, e neanche, come nel vostro caso, di attirare l'attenzione degli investitori, bensì l'immaginare un'esperienza, cioè poi le persone che alla fine dovranno mangiarla sta alga spirulina, di che cosa avranno bisogno? Ecco, magari qui avranno bisogno di averla in pastiglie per poter, come avete fatto voi nei vostri packaging, per poterla spiluccare quando la vogliono al posto della caramella, magari tenerla sulla scrivania e mangiarsela, oppure avranno bisogno nel formato in barrette, oppure in un consumabile. No, i biscotti della colazione sono l'emblema del consumabile, che non te ne accorgi neanche quanti ne mangi, ne compri quantità industriali. Oppure ancora in una preparazione che mi permette di averla pronta in 5 minuti. Ecco, capire bene il quadro, quale sarà il quadro appeso nella stanza, quindi quale sarà l'esperienza che le persone faranno del mio prodotto, mi permetterà di strutturare anche dal punto di vista della produzione, del product design, del packaging, tutto il resto, di conseguenza di far tornare questo conto. La stessa identica cosa avviene nel contesto B2B, ne hai parlato prima. Come posso essere competitivo? Devo levare il sapore e il colore, perché così quell'alga spirulina potrà essere qualcosa sulla quale le altre aziende potranno costruire il loro product design anche in ambiente food. E rispetto alle caratteristiche della campagna, avete fatto il botto, cioè qua avevate un obiettivo di 200.000 euro, non solo l'avete preso, l'avete raddoppiato. E devo dire, purtroppo non sono riuscito a entrare in tempo, perché non me l'aspettavo. L'ultima volta che l'ho visto eravate in overfunding, ma non avevate ancora raggiunto il limite, e quindi ho detto vabbè, lo faccio dopo. Ecco, non sono riuscito a entrare dagli investitori, lo dico con sommo dispiacere. Avete più che raddoppiato, e siete arrivati all'obiettivo massimo, quindi la campagna è ufficialmente conclusa per overfunding. Che impatto ha questo overfunding, questo successo che avete ottenuto tramite il crowdfunding sul vostro modo di lavorare, sulla vita che fate in aziende, sul vostro progetto?
Allora, noi siamo una realtà, siamo una startup, ecco, siamo una realtà piccola, siamo 5 soci, di cui appunto un ingegnere esperto in microalghe molto molto a terra, cioè siamo molto ben variegati come soci, quindi il fatto anche di confrontarci, essendo ancora una realtà piccola, ora che abbiamo nuovi soci sicuramente imposteremo le cose in un modo un po' diverso, ma diciamo in generale il confronto sul trovare insieme la soluzione migliore, appunto noi abbiamo tante ambizioni e tanti progetti, sicuramente ora con queste risorse quello che per noi è essenziale è focalizzarci su un percorso che appunto ci permetta una crescita organica, ecco, non vogliamo sicuramente dire wow, abbiamo fatto il botto, adesso facciamo una comunicazione pazzesca e spacchiamo tutto, no, ecco, noi siamo molto semplici in questo, anche se di sardo ce n'è uno solo, siamo abbastanza sardi, attaccati alla terra, noi insomma siamo grandi lavoratori, crediamo molto in quello che facciamo, ma non abbiamo l'ambizione di scavalcare gli altri, anche questo fatto di distinguerci dagli altri produttori non è tanto un'esigenza, cioè proprio così, è una scoperta, cioè per noi è una sfida riuscire a crescere e a innovarci, a scoprire soluzioni nuove, a offrire soluzioni nuove. Anche il fatto del competitor, secondo me, in un ambiente dove c'è i più grandi produttori di spirulina sono i cinesi, indiani, che comunque hanno produzioni immense ma qualità molto basse, noi siamo già comunque una spirulina top rispetto alla media, così come sicuramente le altre realtà italiane. Credo che tutti potremmo essere insomma uniti in questa sfida, e quindi noi siamo, anzi per questo abbiamo tantissimi contatti con altre aziende, proprio per cercare insieme soluzioni sempre più innovative che possono essere comunque accolte senza troppi disagi da persone che magari appunto sono sempre state abituate a mangiare la lasagna della nonna e che continueranno a mangiarla giustamente, ma magari riuscendo a aprirsi a delle cose un po' diverse, così come abbiamo introdotto le cucine internazionali. Sicuramente siamo pronti per fare questi passi verso un nuovo tipo di alimentazione.
Ma dove vai se l'alga spirulina non ce l'hai? Allora, se non altro per il suo nome simpatico, vale la pena di provarla questa alga spirulina. Lo puoi fare andando nelle note di questo episodio, andando a cliccare sul link diretto a livegreen.bio e scoprendo tutto il mondo che Andrea ci ha raccontato. Andrea, grazie di cuore a te e grazie di cuore a tutti i finanziatori di Strategia Digitale. Uno dice, ma chi sono sti finanziatori? Sono ascoltatori come te, hanno ascoltato il podcast e hanno detto, oh, ma lo sai che mi sono venute un sacco di idee interessanti, ho sentito cose che non conoscevo, mi si sono aperti gli orizzonti mentali e soprattutto che bello poter ascoltare un podcast, che bello avere accesso all'informazione indipendente, libera, e allora voglio farne parte anch'io, voglio supportarla, perché anche questo è scelta consapevole, non solo quello che ti mangi ma anche quello che ti ascolti, quello che ti vedi, quello con il quale alimenti il tuo pensiero. E allora, se è vero che qui su Strategia Digitale da anni, da più di 10 anni ragazzi, raccontiamo come utilizzare l'innovazione e il digital in modo consapevole per vivere bene e lavorare meglio, è anche vero che ci sono un sacco, ma veramente un sacco, centinaia di persone che in questi anni hanno voluto finanziare Strategia Digitale. Permettetemi di ringraziarne qualcuna per nome: Angela Cortese, grazie di cuore, grazie Ellen Valde, Marcello Billia, Fabio Di Santo, Giulio Gianzante, Francesco Mora, Luana Prestinice, Laura Carta, Luca Capezzali, Patrizia Sica, Mirko Grotto, Blondie Singer, Moreno Sartori, Irene Molinari, Luca Fabbracci, Rino Zuzzolo, vado sull'elenco così salto di palo in frasca, Laura Picozzo, Filippo Nicolò, Aurora, Fabrizio Scoglio, scusami Fabrizio, Barbara Beghelloni, Daniele Tossi e poi Chiara Lorenzi, Maurizio De Lucchi, Roberto Mastroianni. Ragazzi, siete veramente tanti tanti tanti. tanti e io vi ringrazio di cuore, perché senza di voi Strategia Digitale non sarebbe così bello. Se vuoi diventare anche tu finanziatore, beh, puoi andare su strategiadigitale.info, è facilissimo, ci vogliono 2 minuti e diventi anche tu finanziatore. Magari non solo senti il tuo nome nominato in una delle prossime puntate, ma anche ti becchi contenuti extra a vagonate e puoi ascoltare il podcast senza pubblicità, che non è male, direi. E allora grazie a tutti i finanziatori, grazie a te se vorrai non solo finanziare ma magari mandare qualche amico su strategiadigitale.info, tanto è sempre quello il posto, strategiadigitale.info, te lo puoi tatuare sul braccio, farai un regalo ai tuoi amici, ai tuoi colleghi, ai tuoi familiari che vogliono imparare a capirlo meglio questo digitale per poterlo usare in maniera consapevole. Per me oggi è tutto, quindi grazie di cuore e ci vediamo alla prossima.
Strategia Digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. A cura di Giulio Gaudiano.